Bene, il secondo e il terzo del Vangelo di Giovanni. Allora, mi limito a farne un pochino di inquadratura, ma non tanto di questi capitoli, ma anche della sezione che adesso abbiamo davanti, dopo quello che abbiamo visto l'ultima volta. E cioè la sezione del Vangelo di Giovanni che va fino alla fine del capitolo quarto, in modo che poi possiamo procedere come gli altri anni, come l'anno scorso, cioè in questo modo che di volta in volta quando presentiamo una sezione a cui dedicare la nostra attenzione, prima la introduciamo un pochino. Poi durante le due settimane ce la guardiamo e poi ne parliamo insieme nella misura in cui ci sono delle cose da dirsi. In modo che si proceda sempre così, no? Cioè che ogni volta si fa un passettino nel quale si fa un'introduzione da parte mia, poi una lettura da parte vostra, poi una messa in comune delle cose che sentiamo il bisogno. Siccome adesso ci dobbiamo un po' adeguare, perché l'altra volta eravamo partiti da zero, questa volta invece abbiamo già del materiale, però per la prossima volta dovremmo averne dell'altro, allora adesso vi faccio un po' di inquadratura in questa sezione del Vangelo di Giovanni che dopo la chiamata dei primi discepoli o i primi incontri con Gesù che sono stati siglati nel Vangelo di Giovanni nella seconda parte del capitolo primo, ecco, noi abbiamo quello che viene chiamato il ciclo di Cana. Ciclo vuol dire un insieme di racconti, no? Ciclo di Cana si dice così perché incomincia con un episodio ambientato a Cana di Galilea e si conclude con un episodio ambientato a Cana di Galilea. Questo ciclo narrativo, che si chiama ciclo di Cana perché si apre e si chiude con un episodio ambientato a Cana di Galilea, sarebbe dall'inizio del capitolo secondo alla fine del capitolo quarto, perché il capitolo secondo inizia con quella lettura che abbiamo fatto adesso, che è il passo delle nozze di Cana. Il capitolo quarto si conclude con la guarigione del figlio di un funzionario del re di Galilea, di quei tempi, che è il figlio, uno dei figli di Erode il Grande, Erode Antipa, e che è ambientato anche questo a Cana. Ed è nella sequenza dei segni, come li chiama il Vangelo di Giovanni, il primo e il secondo. Il primo sarebbe le nozze di Cana, il secondo sarebbe quest'altro episodio a Cana. Allora, questa sezione del Vangelo di Giovanni, che si chiama di solito il ciclo di Cana, noi abbiamo queste parti, nella sequenza di Giovanni abbiamo in sequenza queste parti, le nozze di Cana che abbiamo letto poco fa, il gesto clamoroso, profetico della presa di possesso del Tempio di Gerusalemme, seconda parte del capitolo secondo, poi un colloquio Gesù e un personaggio emergente dei farisei di nome Nicodemo, un colloquio privato, diremmo noi, privato nella contestualizzazione che ne fa l'Evangelista, però chiaramente se è stato consegnato il Vangelo non è più privato, no? E poi in successione immediata uno dei passi che il Vangelo di Giovanni dedica alla figura di Giovanni il Battezzatore, precisamente il secondo, dopo quello che abbiamo visto l'altra volta, la sottolineatura di Giovanni il Battezzatore come battistrada, l'apripista di questa figura, attività, ministero di Gesù. Il secondo brano di questo tipo si trova nella seconda metà del capitolo terzo. Poi la gran parte del capitolo quarto è occupata da quell'episodio molto lungo, molto circostanziato, molto ben descritto, che è l'incontro, anche questa volta tu per tu, fra Gesù e una donna di Samaria. È il capitolo quarto nella stragrande maggioranza dei versetti, quasi tutto il capitolo quarto. E poi quell'episodio secondo segno ambientato a Cana che conclude il capitolo quarto. Questa è la sequenza dei materiali contenuti. Di questi materiali contenuti nel Vangelo secondo Giovanni in questa sezione, ce ne sono due che sono particolarmente importanti, particolarmente paradigmatici, cioè che fanno un po' da programma, un po' come quel passo che abbiamo letto l'altra volta della chiamata dei primi amici di Gesù, fa un po' da paradigma per tutti il percorso del Vangelo, perché tutto il nostro incontrarci con il Vangelo di Gesù è nient'altro che incontrarci con Lui, un po' come quella esperienza raccontata lì: venite e vedrete, Maestro dove abiti, venite e vedrete, oppure ecco l'agnello di Dio. Queste cose che abbiamo letto l'altra volta sono un po' paradigmatiche di tutto il percorso che si fa quando si attraversa insieme con Gesù un documento evangelico, che sia il Vangelo di Giovanni o che sia un altro. Ce ne sono due dunque in questa sezione che sono particolarmente rilevanti. Sono il brano delle nozze di Cana e la cosiddetta purificazione del Tempio, come dicono le nostre Bibbie, che in realtà più che la purificazione del Tempio è la presa di possesso del Tempio da parte di Gesù, anzi addirittura la sostituzione, potremmo dire, del Tempio da parte di Gesù. Tutti e due questi episodi sono emblematici, vi dicevo, e non a caso vengono conclusi da questa frase: i suoi discepoli credettero in lui. Il primo episodio viene concluso dicendo anche che questo è il primo anello della serie dei segni, il secondo non si dice che sia un anello della serie dei segni, però si conclude ugualmente con questa frase solenne: i suoi discepoli credettero alla parola detta da Gesù, cioè fecero in questo incontro o in questo episodio, come lo chiameremo noi, fecero un'esperienza che li segnò nel loro cammino di scoperta di Gesù, di incontro con Gesù. Perché questi due episodi sono così emblematici? Perché, come vedremo e l'abbiamo già detto, è tipico del Vangelo di Giovanni, c'è tutta una serie di allusioni di sottofondo, no? Una serie di suggerimenti indiretti che caricano enormemente di senso la narrazione. Per cui invece di essere semplicemente un episodio narrativo, diventa invece una narrazione piena di suggestioni molto grosse. Per esempio, le nozze di Cana sembrerebbero il racconto a prima lettura di di un episodio di nozze a cui Gesù viene invitato, forse perché amici, parenti, Nazareth e Cana si trovano a un tiro di schioppo vicinissime, quindi si potrebbe pensare a motivazioni di questo genere. In realtà, ognuna delle frasi del racconto ha una filigrana da leggere in controluce. Per esempio, non hanno più vino. A prima lettura non hanno più vino, una festa di nozze allora e anche oggi in Medio Oriente dura da una settimana a due e tutti i giorni si fa festa. Chiaro che possa succedere anche questo. Ma che cos'è il vino in una festa? Per così dire, soprattutto nella mentalità medio orientale antica, oggi molto di meno, ma allora molto di più, è il simbolo stesso della festa. Non hanno più vino, sono venute a mancare le ragioni della festa. E di che festa si tratta? Un matrimonio, sembrerebbe a prima vista, ma l'abbiamo letto stasera leggendo il Salmo delle nozze. Nello stesso capitolo terzo, poco più avanti, si dirà che Gesù è lo sposo. Capitolo terzo, versetto 28-29, Giovanni il Battezzatore dice: voi mi siete testimoni che io ho detto che non sono il Messia. Io sono stato mandato soltanto a preparare la pista, la strada, davanti a lui. E poi si passa dal dire questo a un linguaggio parabolico, cioè una parabola, un'immagine, e si dice: chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora, questa mia gioia, cioè di essere l'amico dello sposo che esulta di gioia perché lo sposo è arrivato, questa è la mia gioia che si compie. Come dire, la festa di nozze è in corso. Allora, anche la frase del prologo, la famosa, centralissima frase del prologo, capitolo primo, versetto 14, e la parola Prima di Dio si è fatta carne e ha cominciato a dimorare insieme con noi, l'avevamo già accennato, è uno sposarsi con l'umanità di Gesù. E attraverso il racconto di un episodio di nozze, l'Evangelista tesse questa filigrana del rapporto d'amore che ha sempre condotto la storia della salvezza raccontata dalla Bibbia e che in Gesù ha il suo culmine. Se tutta la storia precedente è stata il fidanzamento, ecco, adesso con Gesù e in Gesù si celebra la nuova ed eterna alleanza. Questi suggerimenti attraversano l'episodio da un capo all'altro, non soltanto nel termine nozze, non soltanto nel non hanno più vino, non soltanto hai conservato il vino buono fino adesso. Dal non esserci più vino, il vino c'è, l'acqua diventa vino. Non so se vi ricordate che dagli altri Vangeli, da Marco, per esempio, che abbiamo detto l'anno scorso, c'era una frase di Gesù che dice proprio così, usando di nuovo il linguaggio parabolico e riferendosi a se stesso, diceva: vino nuovo in odri nuovi. Cioè, tutte le parole sono piene di suggerimenti di questo genere. Pensate alla parola di Maria, fate quello che egli vi dirà. Questo è il programma del discepolato, dell'essere discepoli di Gesù, dell'essere cristiani. Cioè, fate quello che egli vi dirà. Vedete che tutto l'episodio è carico di cose di questo genere, di suggestioni profonde di questo genere che magari si potrebbero analizzare analiticamente. Lo stesso per il testo del Tempio. La prima lettura sembra uno di questi gesti strani, clamorosi, che Gesù compie a Gerusalemme. Anche gli altri evangelisti raccontano di un episodio clamoroso, soltanto che lo collocano negli ultimi giorni prima della morte di Gesù, perché un gesto di questo genere deve essere stato effettivamente, a quei tempi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché comportarsi all'interno del Tempio come se uno fosse il padrone di casa, quando tutti sapevano che il Tempio era la dimora del Dio di Israele, comportarsi come se uno fosse il padrone del Tempio era un gesto talmente clamoroso, talmente scandaloso, talmente eclatante, che non poteva non essere notato come avente dentro di sé una pretesa inaudita, quella di dire: questa è la casa del Padre mio, questa è casa mia, decido io come la si deve tenere. Questo, sotto questo aspetto, sembrerebbe la prima lettura, ma ecco che l'Evangelista Giovanni carica tutto questo, che è il tessuto di un episodio raccontato anche dagli altri Vangeli, di una carica molto più grossa. Ed ecco che dentro l'episodio sentiamo dire: Gesù, distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. L'Evangelista poco dopo spiega ancora più esplicitamente con un suo commento al versetto 21, egli parlava del Tempio del suo corpo. Come dire, quello che era il Tempio è diventato per noi Gesù. La cosa era ancora più eclatante ai tempi in cui l'Evangelista Giovanni scriveva, cioè dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C., quindi prima che si scrivesse il Vangelo di Giovanni, un paio di decenni prima, circa 20 anni prima, anche l'ebraismo, il giudaismo contemporaneo del Vangelo di Giovanni si trovava senza Tempio, perché il Tempio non c'era più. Tant'è vero che il giudaismo stesso dovette rifondarsi su altre basi, che furono soprattutto il culto della parola di Dio, l'osservanza rigorosa della parola scritta nella Bibbia. La cosa diventa ancora più significativa che invece in questa epoca e in questo momento i cristiani affermino che il loro Tempio è Gesù. Come dire, la dimora di Dio. Diceva già il prologo, il volto umano di Dio, il luogo di incontro sicuro con Lui è precisamente Gesù. Chiaramente il Tempio del suo corpo di cui si parla qui è Gesù risorto. È la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi che fa sì che noi siamo molto più che nel Tempio di Gerusalemme, in una specie di matrimonio, di convivenza permanente con il Dio di Israele, il Dio della storia, con il Padre Gesù, Padre suo e Padre nostro. Vedete allora che l'episodio viene caricato di una suggestione enorme che riguarda non soltanto l'episodio, ma tutta tutto il contenuto del Vangelo, tutta la figura di Gesù e soprattutto tutta la professione di fede cristiana, concentrata, come vedete, su questo rapporto di culto, tra virgolette, della presenza di Gesù risorto in mezzo a noi, di questo rapporto di amicizia con Lui, posto al centro e al vertice supremo della fede cristiana. Non a caso, poco più avanti, nel capitolo 4, parlando con la Samaritana, sentiremo Gesù dire: in verità ti dico, è venuto l'ora ed è adesso che i veri adoratori non adoreranno più Dio su questo monte o su quello di Gerusalemme. C'erano due templi in due templi in come si dice, concorrenza tra di loro ai tempi di Gesù, era il Tempio di Gerusalemme, il Tempio ortodosso, e il Tempio eretico dei Samaritani sul Monte Garizim, poco lontano da Gerusalemme, un po' più a nord. E parlando con la Samaritana di questa questione dei templi, nel capitolo 4 Gesù dice: non è un caso, è venuto il momento ed è adesso che i veri adoratori adoreranno il Padre, Padre suo, il Padre nostro, in spirito e verità. Due parole tecniche del Vangelo di Giovanni: spirito e verità. Lo spirito è lo Spirito Santo di Gesù, la verità è Lui stesso. Io sono la verità, la via, la verità e la vita. È il culto del nuovo Tempio che consiste precisamente nella sequela di Gesù, nell'amicizia con Lui, e come diranno i capitoli successivi del Vangelo di Giovanni, nel rimanere in Lui, usando un verbo che si addice molto bene a una stanza o ad un tempio. Rimanere in Lui. Più avanti vedremo: chi rimane in me, rimanete in me, io sono la vite, voi i tralci, se non restate uniti a me. Già, vedete come un episodio tradizionale dei sinottici è stato arricchito di una densità di meditazione sulla professione di fede cristiana che va molto più in là dell'episodico e diventa, come vi dicevo prima, paradigmatico, totalizzante, emblematico. Questi sono i due testi più pesanti di questo, più carichi di questa sezione, di questa parte del Vangelo di Giovanni che questa sera dicevamo di parlare un po' insieme, il capitolo secondo e il capitolo terzo. Anche l'incontro di Gesù con Nicodemo è emblematico di un'altra, paradigmatico per un altro verso. Per quale? Per questo. Il Vangelo di Giovanni aveva già incominciato, nella parte che abbiamo letto l'altra volta, a presentare il cristianesimo come un rapporto personale con Gesù. La storia dei primi discepoli. Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho conosciuto quando eri sotto il fico. La parola detta a Natanaele e la sua risposta: ma allora è vero, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia, tu sei quello che mi conosce più di quanto mi conosca io. Oppure: maestro, dove abiti? Venite, vedrete. E andarono ed abitarono con lui. Abitarono con lui, ve l'avevo fatto notare l'altra volta questo verbo quanto è pesante nel Vangelo di Giovanni, ed ecco che dal capitolo terzo si comincia un tessuto che poi continua nel capitolo quarto e poi continua anche altrove nei capitoli successivi di incontri personali con Gesù, di appuntamenti, di tête-à-tête. Non è un caso, possono essere episodi di quei tempi della predicazione di Gesù, perché no? Però l'Evangelista li ha raccolti e li ha consegnati alla comunità cristiana non come episodi, ma come programmi. Cioè, programmi di questa dimensione interpersonale di amicizia col Signore risorto, che è il nuovo Tempio, il sostituto del Tempio, con cui instaurare una convivenza, un rapporto di nozze. E questo sarà un filo conduttore del Vangelo di Giovanni, che incomincia subito, fin dai primissimi capitoli, così la storia di Nicodemo, così ancora più chiara, più dipanata, più larga, più bella, la storia della Samaritana. La leggeremo da qui in poi la prossima volta. Quello è uno dei testi più splendidi sotto questo aspetto che ci siano nel quarto Vangelo. Leggendolo con calma noterete la progressione di conoscenza che è il tessuto di questo incontro, da un incontro casuale a domande personali, a inchieste di coscienza, alla scoperta. Ho incontrato un uomo che mi ha detto quello che sono, non sarà mica lui il Messia. Il tessuto di questo racconto, da questo punto di vista, è veramente una storia nella quale si possono ritrovare i connotati di ogni storia di conversione, di rapporto personale con Gesù. E così il resto del capitolo quarto, in modo particolare l'episodio secondo di Cana, che viene chiamato il secondo segno di Cana, questo vocabolario del Vangelo di Giovanni che parla di segni, e che chiama segni i gesti di Gesù, come se fossero delle parole speciali, delle parole drammatizzate, no? Questo è già presente, ve l'ho fatto notare abbastanza bene, nel gesto di Cana, che non è semplicemente un gesto di gentilezza per una coppia di sposi, ma è molto di più. Così questo secondo gesto a Cana di Galilea è altrettanto, come tutti quelli successivi, è chiamato segno, precisamente perché l'Evangelista lo ha raccolto e lo ha consegnato alle nostre comunità proprio in questo modo, con questo scopo, che noi ci leggessimo dentro in filigrana, come vi dicevo prima per le nozze di Cana, ci leggessimo dentro la nostra storia di rapporto con lui. Al posto del funzionario del re, al posto del suo figlio, ci sta la nostra situazione personale di gente che cerca la vita. Tuo figlio vive, nel Vangelo di Giovanni l'abbiamo già accennato, ma troveremo ancora di più, il termine vita, il termine tecnico, per indicare non il vivere biologico, ma il vivere cristologico. Il vivere cristiano, il rapporto con Gesù, la vita di Dio che in Gesù abita e che per coloro che abitano con Lui si trasferisce in loro. Tuo figlio vive. La vita. Nel Vangelo di Giovanni è un termine così denso che... Ecco, allora si capisce che il racconto anche qui di quello che sembrerebbe un episodio ha una filigrana, ha in filigrana un discorso provocatorio per il discepolo di Gesù, che solo da Gesù e dalla frequentazione della sua amicizia riceve un'altra qualità della vita, che rispetto a quella biologica o istintiva è come essere morti. È la differenza che c'è tra la morte e la vita. È un'altra cosa, è un'altra dimensione. Dobbiamo abituarci, ve l'ho detto fin dall'inizio, a cogliere queste provocazioni del testo al di là dell'episodico. Impareremo a sperimentare così quello che ogni Vangelo è, ma soprattutto il Vangelo di Giovanni, un condensato di esperienza cristiana già fatta, raccontata, consegnata per iscritto, perché fosse per noi nutrimento e stimolo a fare o a fare anche per noi ciò che altri hanno già fatto e che era condensato in quella magnifica frase che abbiamo letto l'altra volta nella seconda parte del primo capitolo. Lo sai, abbiamo trovato il Messia. Cioè abbiamo trovato colui per il quale vale la pena di dare alla nostra vita una svolta. Abbiamo trovato colui con il quale bisogna imbarcarsi per non restare a piedi. Questo è ciò che è stato fatto da altri. Vi ricordate, l'abbiamo letta l'altra volta, mi pare, quando leggevamo il prologo, la frase introduttiva della prima lettera di Giovanni, che dice appunto quello che noi abbiamo toccato, sperimentato, vissuto con Gesù, questo noi vogliamo raccontare a voi, perché nella comunione con Lui anche voi, come noi, abbiate la vita. Questo è lo scopo del Vangelo, di ogni Vangelo naturalmente, in particolare del Vangelo di Giovanni, che è stracarico di provocazioni, più denso di suggerimenti di ogni altro in questo senso. Ecco, così ci siamo fatti un po' una inquadrata generale di questa sezione del ciclo di Cana e ci lasciamo adesso il tempo che ci rimane, soprattutto per partire dagli spunti che voi avete trovato nella vostra lettura, in modo che così ci sia più utile quello che diciamo, no? Io altrimenti posso dire solo delle cose generiche, invece così possiamo dirci delle cose più specifiche. Poi così procederemo anche le altre volte. Allora, avete percorso questi due capitoli? Avete inciampato in qualcosa? Oppure avete incontrato qualcosa che vi ha particolarmente...
Io ti voglio chiedere, tanto per iniziare, vorrei chiederti quello che mi fa rimanere perplesso, una cosa banale, però... San Giovanni Battista si fa meraviglia di Gesù, ma era il cugino, quindi si doveva conoscere, penso, si dovevano conoscere. Maria e Elisabetta si conoscevano, perché andava a trovarla quando ha saputo che era in stato. Forse il salto era quello di dire che proprio quello lì era il Messia, questo magari lui non lo sapeva, questo, però che si conoscesse mi sarebbe sì.
Dov'è che dici che si fa un meraviglio di Gesù?
No, io dico, a lui non si fa un meraviglio perché dice che non lo conosceva, sembra che non lo conosceva, eccolo finalmente, eccolo, è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Ah, ma è come nella se... parte del capitolo dell'altra volta, adesso ho capito, quella frase che dice io non lo conoscevo, ma quella frase lì ti riferisci. Capitolo primo, versetto 31, io non lo conoscevo, ma... sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Dunque, tu dici, riferendoti ad un altro evangelista, cioè all'evangelista Luca, anzi ai primi due capitoli del Vangelo di Luca, che secondo quei due capitoli alla Madonna viene detto Elisabetta, tua parente. A parte che questa espressione parente non vuol dire cugino, come lo intendiamo noi oggi, ma un legame di clan. I legami di clan in una società tribale sono molto più stretti di quello che possono essere per noi i legami di parentela, sono molto più validi di quelli che sono per noi oggi i legami di parentela, quindi non fa nessuna meraviglia che Maria si muova dalla Galilea addirittura, per avuta una notizia di questo genere, perché i legami tra clan, anche tra clan familiari separati, distanti, i legami tribali, i legami di famiglia patriarcale erano molto più solidi, molto più grossi, molto più potenti che non quelli che noi oggi abbiamo in questa nostra cosiddetta civiltà, dove le parentele sono praticamente ridotte a poco. Ora tu dici, riferendoti al Vangelo di Luca, ma Elisabetta è tua parente, quindi c'era una parentela. Ecco, la parentela di cui qui si parla è talmente vaga che fatica a precisare di più. Però la probabilità che anche la famiglia di Gesù provenisse dalla Giudea, nonostante che viene chiamato Gesù da Nazareth, e che quindi come clan almeno provenisse dalla Giudea, cioè dalla stessa regione dove proviene Giovanni il Battezzatore, secondo i testi evangelici, la probabilità c'è. Però il punto che a noi interessa, quello che tu dici, non è questo. Perché quando il Vangelo di Giovanni usa il verbo conoscere, non intende ciò che noi intendiamo con il verbo conoscere. Dunque, se volete farvi un'idea di quanto nella lingua ebraica, anche solo nella lingua ebraica, cioè solo per una differenza di lingua, il vocabolario abbia una portata completamente diversa, enormemente diversa dalla nostra, basta che pensiate che quando il libro del Genesi racconta il primo rapporto coniugale fra Adamo ed Eva, dice: poi l'uomo conobbe la sua moglie Eva. Questo per dirvi come anche solo linguisticamente conoscere in un'altra lingua come quella ha tutta un'altra portata che quello che pensiamo noi e diciamo noi con il conoscere e far la conoscenza. Ma nel Vangelo di Giovanni ancora di più, che per un motivo linguistico, il verbo conoscere è caricato di senso particolare perché viene usato come un termine tecnico per indicare un rapporto con Gesù, oppure di Gesù con il Padre suo, oppure di Gesù con i suoi, che non è un rapporto di prima conoscenza o di farla conoscenza, cioè di conoscersi o non conoscersi, di estraneità o non estraneità, ma è invece questo verbo è indice di un rapporto di coinvolgimento, di comunione talmente profonda quanto il massimo che si possa dire. Per cui ad esempio Gesù dice di conoscere i suoi come il Padre conosce lui e come lui conosce il Padre. Più avanti lo incontreremo in un altro capitolo, no? È chiaro che questo indica un rapporto che non è quello di conoscersi. Così qui, in questa frase, io non lo conoscevo, vuol dire non tanto il sapere che c'è, o il sapere chi è, o come si chiama, quanto l'avere con lui quel rapporto che Giovanni il Battezzatore stesso più avanti definisce la sua gioia, e cioè il rapporto dell'amico dello sposo con lo sposo, cioè un rapporto particolare. Ora, la stessa frase, lo stesso verbo conoscere, nello stesso capitolo primo, come abbiamo visto l'altra volta, viene usato da Giovanni, vi ricordate quella frase che è nel capitolo primo? Sì, al versetto 26, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Nello stesso senso lui dice di sé, io non lo conoscevo, ma ho visto lo spirito scendere su di lui e da quel momento ho capito, io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare mi ha detto, ecco l'agnello di Dio, e lui lo ritrasmette. Si tratta dunque non tanto di una conoscenza in quel modo come possiamo pensare noi, come dicevi te, ma invece di una conoscenza, di un rapporto di comunione, come quando noi diciamo io lo conosco bene, è molto di più di quel che noi diciamo quando diciamo io lo conosco bene, io lo conosco bene, cioè una familiarità, un'identificazione di conoscenza che non è quella il contrario della quale è l'estraneità. Bisogna che facciamo caso a queste cose, dicevo, perché tutto il Vangelo di Giovanni da capofondo usa dei vocabolari speciali, suggestivi, la cui portata non è assolutamente quella del nostro vocabolario quotidiano, del nostro modo di parlare solito. Sì.
Perché si dice prima non è venuto la mia ora? Non è ora, vuol dire che intendeva il terreno, poi invece interviene la mia. Poi ancora il rapporto, il modo con cui si rivolge a sua madre, no? Devo trattare con Teodonna, ciò spiegato per più in particolare. Sembra un pochino di distacco per il della madre, quasi una superiorità che mi voglia marcare, poi ancora, alla fine, dice che Gesù, dopo questo fatto, discese a Capernaum insieme con sua madre e i fratelli. Scordi che si muoveva tra i fratelli, che non c'erano i fratelli.
Ma partiamo da quest'ultima cosa, la figura della Madonna non risalta nei Vangeli, è vero che non risalta, perché i Vangeli non sono concentrati sulla Madonna ma su Gesù.
La Madonna scende per Gesù.
Certo, ma come tale una ministra, come gli altri ministri. È invece un disagio che proviamo noi quando nella nostra spiritualità cattolica tradizionale abbiamo uno spazio occupato dalla figura di Maria molto più grosso talora di quello occupato da Gesù. con motivazioni varie, ma comunque che di fatto ha messo molto più in rilievo la figura di Maria di quanto facciano i Vangeli. Questa è una cosa che ci dovrebbe fare riflettere. Non solo perché i protestanti hanno tradizionalmente sgradito e considerato sgradevole questo modo di accentuare più di quanto facciano i Vangeli la figura di Maria, non solo cioè per un motivo di carattere relazioni tra fratelli separati, come li ha chiamati Giovanni, Papa Giovanni, ci ha abituato a chiamarci, ma soprattutto perché la messa in funzione di Gesù della figura di Maria che nei Vangeli si ha, che è sempre relativizzata a lui e che non è messa in rilievo per il fatto singolare, suo proprio, esclusivo, perché l'unica è stata lei ad essere stata madre di Gesù. Queste caratteristiche dei Vangeli, che prima di tutto non c'è un'accentuazione così grande, secondariamente la relativizzazione della figura di Maria a quella di Gesù, in terzo luogo il parlarne quelle poche volte che se ne parla, non mettendo in rilievo che il suo specifico è la sua giusta dimensione. Primo perché, ripeto, e soprattutto perché i Vangeli ci parlano di Maria non solo in un modo molto sobrio, perché è molto sobrio, perché il protagonista della professione di fede cristiana è Gesù. Il cristocentrismo e non il mariacentrismo è il cristianesimo. Si chiama cristianesimo e non marianesimo. Primo. Secondo, perché il modo come i Vangeli parlano di Maria è precisamente l'accentuare non che è la madre di Gesù, ma che è una donna di fede. Per esempio, quell'episodio del Vangelo di Marco a cui si riferiva, no? C'è di fuori tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio. Come dire, mia madre vale non perché è mia madre, ma perché è mia discepola, la prima brava cristiana. Oppure, più chiaramente ancora, nel Vangelo di Luca, quella donna della folla che esclama «Beata quella che ti ha fatto da mamma!» Ricordate questa frase nel Vangelo di Luca? Risposta di Gesù: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, sottinteso come lei». Questo modo di parlare di Maria, vedete, sottolinea non ciò che la distingue da noi, non ciò per cui lei è privilegiata, tra virgolette, e quindi non ci serve se non a fargli gli inchini o a dire «ma guarda quella, ma che creatura fuori serie». Invece di sottolineare le dimensioni della creatura fuori serie, i Vangeli sottolineano le dimensioni di Maria, modello della figura del cristiano, del discepolo di Gesù, cioè ciò che ce la rende vicina, comune, ciò che abbiamo noi in comune con lei, cioè ce ne parlano in maniera provocatoria per la nostra vita. La stessa storia magnifica del Vangelo di Luca, che racconta la chiamata, la cosiddetta annunciazione, il racconto della vocazione di Maria, è raccontato nel Vangelo di Luca in maniera tale che dentro ci si possa rispecchiare la nostra storia e non qualcosa di esclusivamente o privilegiatamente suo. Questo modo di parlare di Maria ci deve interrogare profondamente. perché questo è l'autentico e fondamentale rapporto con la donna che la scrittura ci insegna. Per quanto riguarda poi il modo di parlare di Maria, per esempio qui, che a noi, e di nuovo è un disagio che deriva da noi, ci sembra un tantino poco cortese, questa è l'impressione che abbiamo noi, primo, perché noi abbiamo della mamma e del rapporto con la mamma un certo tipo di visuale e riteniamo che sia l'unica visuale giusta, anzi la migliore. Questo è tutto da discutere ed è roba nostra. Ai tempi di Gesù bisognerebbe prima domandarsi, era così il rapporto con la madre? Nella famiglia patriarcale era così il rapporto con la madre? Della figura della donna si accentuava quello che si accentua adesso nella nostra cosiddetta civiltà? O si accentuavano invece delle altre dimensioni della femminilità che adesso sembrano addirittura disdicevoli? Ve la ricordate qualche icona della Madonna, tipo quella di Cescocolo, tipo quella di Loreto, tipo quella... Ve la ricordate quella qualche icona antica della Madonna con quel volto piuttosto... Confrontatele con le immagini della Madonna del Rinascimento, con le modelle di Raffaello e di Botticelli. Voi vedete un cambio di immagine di Maria radicale. E non crediate che sia un miglioramento, perché la civiltà del Rinascimento era molto meno erede dei valori cristiani di quanto non fosse quella medievale. Le immagini severe, quei volti di Madonna che fanno pensare ad una di quelle donne che sapevano mettere giudizio soltanto con uno sguardo, o con uno stile di conduzione che non era certo quello che noi adesso privilegiamo, anche questo deve far molto riflettere, cioè ci deve far accorgere che sono nostri disagi, primo. Secondo, il termine donna a noi sembra dispregiativo, o un po', chi l'ha detto, che il nostro modo di sentire questo termine sia giusto. A parte che qui c'è una difficoltà di traduzione, no? La frase italiana è un po' sgraziata. Che ho da fare con te, o donna? È una difficoltà di traduzione, il che ho da fare con te. Ma non in termini donna. Anche nel Vangelo di Giovanni più avanti, al capitolo 19, Gesù morente consegna sua madre a Giovanni dicendo: donna, ecco tuo figlio. Con lo stesso termine, non è il termine donna, quanto la frase che ha qualcosa di sgraziato in italiano, perché è una difficilissima, per non dire impossibile, traduzione di una frase ebraica. Nella frase ebraica, cioè in ogni lingua ci sono delle frasi che non si traducono in un'altra lingua, si chiamano le frasi idiomatiche, no? Così in questo modo di parlare, qui, che è di stampo ebraico, non c'è la possibilità di una traduzione italiana, bisogna cambiare la frase. Sarebbe interessante se qualcuno di voi avesse qui la traduzione della Bibbia in lingua corrente e forse lì sarebbe data una sgrossata un pochino alla frase, un tentativo almeno. Perché? Perché è una frase difficilmente traducibile, ma questo è un disagio di lingua, non fa problema. Quello che può far problema, se ho capito bene, è questo modo di trattare la donna. Con la nostra sensibilità sembrerebbe un modo di dire dispregiativo o poco cortese. Non è così nella matrice culturale a cui appartiene la Bibbia. Ce l'hai? Benissimo. Cosa dice lì la traduzione? Fa?
Si usava per prendere le distanze da un intervento che si vedeva fuori luogo. Una simile istruzione ebraica si trova nei giudici.
cioè, detto in altri termini, una valenza simile alla nostra frase italiana, non è il caso, che non ha niente di scortese, come vedete. Questo per la frase. Il termine donna poi è tutt'altro che come suona ai nostri orecchi. Vedete come tornano fuori sempre istintivamente i quadri mentali che noi abbiamo, che istintivamente noi mettiamo sempre davanti al testo. Perché è istintivo fare così, non è mica niente di male, sia ben chiaro. Però vedete come è necessario imparare a svestirci per rivestire altri panni, per entrare dentro al messaggio biblico. E anche l'anno scorso ci siamo accorti di queste cose, ce ne accorgiamo adesso, ma ogni impatto con la Bibbia vedrete che porta sempre fuori questo problema, diciamo così, di spogliarsi di alcune cose che noi abbiamo già in mente, che diamo per scontate, che invece non lo sono per niente. Poi qual era l'altra cosa detta che non ho in mente adesso? Ecco, quello invece è un testo molto più importante, perché ha a che fare con una delle grandi tematiche del quarto Vangelo, la tematica dell'ora. Non è ancora giunta la mia ora, che è la motivazione profonda della frase sgraziata che precede immediatamente prima. Non è ancora giunta la mia ora, evidentemente perché Gesù avverte nella proposta di Maria, non hanno più vino, avverte la chiamata o la proposta a iniziare il suo ministero, che secondo il Vangelo di Giovanni è il cammino verso una tappa, un appuntamento supremo che viene chiamato l'ora, e che è l'ora della morte, della crocifissione, l'ora della consegna dello Spirito. Secondo il Vangelo di Giovanni l'ora della glorificazione è infatti l'ora della morte, come vedremo detto esplicitamente più avanti. Quindi non è ancora giunta la mia ora, è come se Maria gli avesse detto: i fatti parlano chiaro, cioè qui c'è una chiamata di Dio a entrare sulla scena. Infatti si tratta del primo gesto pubblico, come vedete nel Vangelo di Giovanni, no? Il primo segno. Il Vangelo lo chiamerà poi segno, perché i gesti di Gesù sono tutti segni, cioè non sono episodi, sono segni. Dentro c'è la parola segno viene da significare, no? Quindi dentro c'è un significato, dentro c'è una rivelazione, dentro c'è una scoperta da fare. Ecco, ed infatti vi facevo notare nel appunto delle nozze c'è una scoperta da fare. Giovanni lo chiama segno perché non è semplicemente un racconto di nozze o di un episodio dentro delle nozze. E la frase finale dice che fu il primo dei segni, manifestò la sua gloria. Questo termine, la gloria, l'abbiamo già trovato nel prologo. Il verbo si fece carne, abitò in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Questa è la gloria, pieno di grazia e di verità, cioè pieno di scoperte da farci fare, pieno di doni o di, come si dice, comunicazioni di vita che noi non abbiamo. Dunque, manifestò la sua gloria vuol dire che non fu soltanto la questione del risolvere un imbarazzo a una giovane coppia. E così è tutto l'episodio, vi dicevo, in tutto il vocabolario, no? Anche qui non è ancora giunta la mia ora, vuol dire che Gesù, la risposta di Gesù significa, come dire, ma insomma, ti pare che sia questo il pulpito dal quale fare la prima predica? che, come vedete, traduce molto bene ciò che invece è la nostra lettura spontanea di questi testi, e cioè è qui l'imbarazzo di una coppia che ha risolto il problema. Invece poi si nota stranamente, ma non è strano, Gesù entra poi in azione per il primo dei segni per manifestare la sua gloria, il che significa che ciò, come se l'Evangelista nel suo modo di raccontare ci dicesse, ciò che apparentemente sembrerebbe una banale questione di vita quotidiana, invece è un'occasione di incontro con il Verbo fatto carne. Frase importantissima se la leggiamo così, perché effettivamente il Vangelo di Giovanni da capo a fondo vuole abituare a leggere con la fede gli avvenimenti della vita e perciò li chiama segni. È uno dei grandi intenti di tutti i Vangeli, ma soprattutto del Vangelo di Giovanni, quello di insegnarci a leggere gli avvenimenti, per esempio a leggere il matrimonio, una storia d'amore, non come un caso, o come una fortuna, o come una disgrazia, ma come un segno. Guardate che un'altra delle letture, la lettura di base delle nozze di Cana, quella sul piano delle nozze, non è tanto quella di una situazione imbarazzante, c'è anche quella che nel testo, c'è un doppio livello di lettura, ma quello del livello, diciamo così, delle nozze non è tanto l'imbarazzo di una giovane coppia risolto, ma è la rivelazione che la storia d'amore tra un uomo e una donna è una parabola della storia d'amore fra Dio e noi, fra il Verbo e l'umanità, fra Gesù e noi. È una parabola non solo perché la significa e la illustra al meglio, ma è una parabola perché la contiene. Come dire che nella storia d'amore che un uomo e una donna costruiscono insieme sta nascosta una chiamata di Dio a scoprire che Egli è amore e che Egli è lì. Che quello è un segno. Cosa vuol dire la parola di origine latina? Sacramento del matrimonio, se non queste riflessioni di fede, di cui il racconto delle nozze di Cana al suo livello più orizzontale, chiamiamolo così, di lettura, è una delle manifestazioni più caratteristiche. Dico al suo livello più elementare di lettura perché l'altro livello più profondo è precisamente quello che rispetto a ciò che noi sperimentiamo in un'alleanza d'amore, ciò che ci sta dietro è niente poco di meno che l'alleanza con la maiuscola, dell'amore con la maiuscola. Cioè, scopriamo da ogni lato, comunque lo guardiamo, scopriamo da ogni lato che sto racconto delle nozze di Cana ha perlomeno due livelli di lettura. Uno è quello che potrebbe essere condensato nella frase tradizionale sacramento del matrimonio. L'altro è quello che sta al di là, il mistero grande, la scoperta grande da fare, che non solo nella storia d'amore di un uomo e una donna è nascosto qualcosa, un segno e una parabola di ciò che è l'amore di Dio, ma più ancora che è la la matrice stessa di ciò che noi riusciamo a costruire di questo genere. È nel fatto che Dio ha inventato l'amore, perché Dio è amore, che vuol dire qualcosa che ci parla non soltanto della profondità, di spessore che ha ogni storia seria di amicizia e di amore tra le persone, ma addirittura ci parla di ciò che è, per così dire, se si potesse, l'anima stessa di Dio, come dice la prima lettera di Giovanni, probabilmente la lettera dello stesso autore del Vangelo. Dio è amore. Ora, questi due livelli di lettura del brano delle nozze di Cana, intrecciati tra di loro, con le stesse parole, in modo tale che con le stesse parole si dica l'uno e l'altro, e dall'uno si rimandi all'altro, e dall'altro si rimandi all'uno, questa è la genialità del quarto Vangelo. La sua caratteristica specifica. Questo per esempio sarebbe il senso del vino, o del vino buono, a due livelli. Per esempio, quante volte nella storia di una coppia ci sono i momenti che non si ha più vino? E questo è verissimo. Ha un'attualità e una verità umana stupenda quella frase, a questo livello, non hanno più vino. Ma più a fondo ancora, il vino nuovo, che si può mettere solo in persone nuove, è lo Spirito Santo di Gesù, che abita nei nostri cuori. Cioè, il vino in due sensi, Pietro, ma tutte le frasi del testo sono così. Adesso, la prima volta che ve lo dico vi stupirà, ma quando imparerete a leggere il Vangelo di Giovanni così, in filigrana, continuamente, vi accorgerete di scoperte continue. Le frasi sono state partorite, generate, fabbricate dentro uno spessore di esperienza cristiana molto profonda e con una genialità di questo tipo, che al tempo stesso vi dicono una cosa e molto di più di quel che sembra a prima vista. Questo brano delle nozze di Cana, da questo punto di vista, è splendido. Non solo, ma ribaltando la frittata per sottolineare che tutta la storia di Gesù e il significato profondo di tutto quel che ha detto e ha fatto è stato rivelare che Dio si è innamorato degli uomini e non può vivere senza di loro, e li è venuti a trovare, si è trasferito a casa loro per stabilire un rapporto di convivenza, di matrimonio, che è molto di più che parlare del sacramento del matrimonio, come vedete. La trasformazione della nostra umanità o della nostra vita in una nuova qualità della vita che Gesù è capace di fare, che poi verrà fuori dappertutto nel Vangelo di Giovanni, l'acqua trasformata in vino. Del resto, a livello del matrimonio, la stessa cosa, ciò che è acqua confrontato con ciò che diventa quando si scopre che ciò che significa un rapporto d'amore è il rapporto d'amore di Dio con gli uomini. Insomma, un rapporto di coppia è acqua rispetto a ciò che diventa quando si scopre negli occhi, nella storia, nella vita, nella presenza dell'altro, niente poco di meno che gli occhi, il volto, l'amore, il cuore di Dio. È acqua quello che era prima rispetto a questo. Per dire, dunque, lei, la figura di Maria qui appare, come vedete, ancora una volta, come sempre nel Vangelo, come funzionale a Gesù. Che cos'è che dice ai servi? Fate quello che egli vi dirà, che è poi quello che ha fatto lei. Che cos'è che dice a Gesù? Non hanno più vino. Cioè, conduce la realtà umana a Gesù, come ha fatto lei per sé, cioè la storia della sua vita, paradigma della nostra. Questo lo dice Gesù, non lei. Lei dice fate quello che egli vi dirà, che è né più né meno che la storia del nostro dice. Cos'è diventare credente cristiano? Fare quello che Gesù ci ha detto.
Il fatto che lui dica tutti, no, sono un studio buono all'inizio, no? E poi alla fine quanta gente un po' brilla, no?
Bellissimo.
È tutto secondo me, non so se è detto bene, un pochino metafora, può dire Dio, no? Verso Gesù si è rivelato. Non è che ci ha ingannato, cioè ci si è mostrato per un certo periodo, poi noi magari, so, ubriachi di quello che abbiamo visto, sentito dire, siamo rimasti nel fedele, cioè questo Dio buono che viene somministrato fino alla fine.
Sui due livelli di lettura che dicevamo prima, no? Da una parte è la capacità di mantenere la coppia dentro questo alveo fino alla fine, che invece ogni tanto facilecca.
C'è un rapporto da destino, praticamente che si è instaurato tra Dio e l'uomo. Cioè lui che
dunque, a un livello è innanzitutto il vino buono mantenuto fino alla fine, cioè continuamente rinnovato, rifatto all'interno della coppia sul livello primo di lettura. Al secondo livello di lettura, il vino buono che stupisce il sommelier, il maestro di tavola, come traducono, cioè quello che è l'assaggiatore, è evidentemente la scoperta che si fa in Gesù quando si ha con lui l'incontro personale, interpersonale profondo, la scoperta di un vino buono che non c'è paragone con quello che di solito si incontra in giro per le strade o nelle botteghe, chiamiamole così, di questo mondo. E la frase non insiste sul fatto quando sono un po' brilli, sull'essere brilli, ma insiste sul fatto che quando uno meno se l'aspetta e dove uno meno se l'aspetta, la scoperta è sorprendente del vino buono. Cioè, come dire, in Gesù e nella frequentazione con lui, nella conoscenza, nel senso giovanneo del termine, di lui, si scopre, come diceva il capitolo l'altra volta, il Messia, cioè il più alto compimento di ciò che noi cerchiamo come scopo della vita. Il vino buono nel senso di ciò che dà alla festa la possibilità di essere una festa, quindi ciò che dà alla vita la dimensione di festa. È la presenza di Gesù, l'incontro con Gesù, la conoscenza di Gesù. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora, cioè tu ce l'hai dove altri non ce l'hanno, tu ce l'hai dove meno uno se l'aspetta. Tu nella tua vita di persona come tutte le altre, tu hai una sorgente, una risorsa che nessuno ha. In te c'è qualcosa che non si trova da nessuna parte. È la scoperta che fa precisamente la persona che ha messo la sua vita nella vita di Gesù. una vita di Gesù nella propria. Vede che tutto, è tutto un tessuto di suggestioni di questo genere. Più avanti nel capitolo 4 vedrete che invece del vino è l'acqua il termine, il pozzo il termine, però è sempre quello, quindi potrebbe essere la cantina, il vino, il pozzo, l'acqua, ma vedrete che si gioca sempre lo stesso gioco, cioè è Gesù il pozzo. Quella bellissima frase che leggerete nel capitolo 4. Chi beve di quest'acqua continuerà ad avere sete, ma chi beve l'acqua che io darò non avrà mai più sete. No, sono frasi che o si capiscono in questa luce oppure ha un valore puramente episodico, capite? Sono state tessute in maniera tale che il racconto come tale non fa una grinza, cioè ha un suo livello di lettura, un primo livello di lettura che non fa una grinza, è bellissimo, interessante, ma con le stesse parole è intrecciato qualcos'altro. E insomma, che cos'è in altri termini questo? È la versione narrativa su un testo del mistero dell'incarnazione. Chi era Gesù? Non andava in giro con un'aureola come lo rappresentiamo noi delle volte o con un segnale che si riconosceva, eh? Era una persona qualunque. Non c'era scritto sopra qualche etichetta, non c'era qualche segnale luminoso. Eppure in una persona come le altre si scopriva che abitava un'altra presenza. Cioè quello che noi diciamo con i nostri termini difficili delle volte del catechismo, l'umanità e la divinità di Gesù intrecciate in un'unica esistenza storica. Negli stessi panni, nella stessa carne, nella stessa realtà, nello stesso incontro, l'uno e l'altro. Ciò che cerca di fare il Vangelo di Giovanni nel suo Vangelo. Nello stesso racconto, nelle stesse parole, è intrecciato l'uno e l'altro. Due dimensioni, che poi sono le due dimensioni scoperte in Gesù. E tanto, fino a questo punto, insomma, è vero che per i primi cristiani, per chi ha fatto i Vangeli, il Vangelo non è un libro. Non è un libro. È un segno, un libro dei segni, come lo chiama il Vangelo di Giovanni concludendolo, no? Nell'ultimo capitolo. Cioè è una voce o un segno di una presenza, di un incontro da fare, di una scoperta da fare. Sì.
A un certo punto dice il vento soffia dove vuole, lo stesso dove vede,
sì.
Dove va.
Sì.
Ecco, questa frase qui a volte si presta a molte interpretazioni.
Sì.
E io così, ecco, questa parte di sapere diverse interpretazioni, contrastarmi.
Tipo?
Tipo che, non so, ecco, magari in un dialogo con un prete, per esempio, oppure in una... una contestazione tra uno che contesta la chiesa e uno che la difende, poi magari se ne fuori male lo spirito so che dove vuole, perciò è inutile che si dire, no, perché se non è verità, perché tanto so che dove vuole, quindi posso fiare dappertutto, mi posso dire nella chiesa, posso fiare nei protestanti, posso fiare se so che dove vuole, so che dove vuole, no?
Ma al di là degli utilizzi che si possono fare di questa frase, noi dobbiamo stare legati al suo contesto e contorno naturale. La frase qui viene detta parlando di questo, cioè quel che il contesto immediato è questo, no? Se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. In soldoni, senza una trasformazione qualitativa, l'uomo non diventa figlio di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito, cioè, come dire, non è con la buona volontà che nasce una nuova qualità della vita. Allora, non ti meravigliare se prosegue, se ti ho detto questo, cioè che bisogna rinascere dall'alto, cioè che l'incontro con Gesù o la conversione cristiana comporta una altra qualità della vita. Per dirti come questa, prosegue il dialogo di Gesù con Nicodemo, per dirti perché non ti devi meravigliare che io ti dica devi rinascere da capo, perché Nicodemo aveva detto come fa uno a rinascere da capo. Vedete com'è il Vangelo di Giovanni, torniamo a questa genialità che vi dicevo prima, no? Gesù dice bisogna rinascere dall'alto, e quello risponde, come fa uno a rinascere da capo quando è vecchio? Come fa a rientrare nella pancia della sua mamma? Gli risponde questo qui, come dire, è come se Gesù parlasse di robe di questo genere, come dire, due livelli di lettura, no? Uno sul piano biologico, l'altro sul piano che io ho chiamato prima cristologico, cioè del rapporto con Gesù. E uno ragiona su un piano, l'altro ragiona su un altro, e il Vangelo di Giovanni gioca sulle parole per far vedere che sono due livelli diversi, due significati diversi, due livelli diversi di vita. Ora, è proprio in questo contesto che si parla di vento. Il vento soffia dove vuole, tu ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è della nascita dallo Spirito. L'Evangelista gioca sulla parentela nella lingua greca che c'è tra la parola spirito e la parola vento, che poi c'è anche nella lingua latina, perché la parola spirito in italiano viene dal latino, e anche nel latino c'è una parentela tra spirito e vento, ma soprattutto nel greco, qui è stato scritto in greco questo pezzo, si capisce molto bene che c'è, si usano le stesse consonanti per dire queste due parole, quindi c'è una parentela linguistica molto visibile. L'Evangelista usa questa parentela linguistica per dire tu puoi non ti meravigliare che lo Spirito possa produrre una trasformazione qualitativa delle persone, perché per esempio il vento è una energia che produce degli effetti talvolta clamorosi, eppure te non sai come. Cos'è il vento? È sicuramente una spinta, una energia, quella che noi chiamiamo l'energia eolica, eppure tu non la puoi governare. Il vento non si comanda, il vento non si governa, non sei tu che lo governi, però c'è, e non solo c'è, agisce, produce degli effetti. Così non ti meravigliare se ti dico che lo Spirito fa rinascere, trasforma qualitativamente le persone. Se il vento è capace di produrre degli effetti che tu come uomo non puoi governare, immaginati se esiste l'energia, un tipo di energia di questo genere nella tua esperienza umana, immaginati come non possa esistere una energia trasformatrice nell'orizzonte dello Spirito Santo di Dio. Il paragone fatto tra spirito e vento per dire l'energia trasformatrice, la capacità di produrre degli effetti che non sono comandabili, governabili da noi, che appartengono ad energie che non sono la nostra. Il paragone fatto in questo contesto, quindi vuol dire che nella nostra vita, così come esiste il vento come un'energia non quantificabile, non governabile, non padroneggiabile, così nella nostra storia esiste lo Spirito Santo di Dio che lavora i cuori e trasforma le persone, quando chiaramente si apra il rubinetto, no, di questa energia, e la si faccia... Si trova solo qui.
Questa interpretazione, comunque, se quando si dice lo spirito sotto due volte, è sempre riferito a questa frase.
Sì, sempre a questa frase qui.
Quindi se si parla di interpretazione...
Lo spirito soffia dove vuole, per dire che lo spirito, come il vento, è una energia più grande di te, e oltre che più grande di te, che non puoi, su cui non puoi mettere le mani, che non puoi neanche, che non è visibile. Per esempio, l'altra cosa che si mette in rilievo è sicuramente che non è visibile. Del vento si vedono gli effetti. Non si può descrivere il vento. Così si dice che lo Spirito Santo di Gesù risorto, si vedono gli effetti, non è descrivibile. C'è un gioco di allusioni basato sulla parentela tra le due parole vento e spirito, che poi sono della stessa radice nella lingua greca, la radice della parola italiana pneumatico. I pneumatici sono i contenitori dell'aria che ci si pompa dentro, no? Aria, vento, in greco si dice pneuma, da cui viene pneumatico. Interessante questa suggestione, perché mi viene più in mente, c'era una canzone tempo fa che parlava del vento in questi termini, molto simili a questi. Il vento come energia, di cui noi facciamo esperienza.
Io avevo un'altra domanda,
intanto uno sì.
Sì, sì, dai.
Cioè lì all'inizio dell'impatto nel primo impatto che gli apostoli, cioè che dicevano, gli uomini hanno con Gesù, no?
Primo capitolo.
Nel primo capitolo, sì, tutta quella serie di domande e risposte, cioè che cercate, dove abiti, venite, vedrete, andarono e si fermarono verso Gesù. Poi, subito di seguito, tutto insomma una successione veloce. Cioè Andrea disse a Simone: abbiamo trovato il Messia. Quando ancora, cioè, lo avevano appena incontrato, cioè non aveva lui dato segni particolari, cioè non era ancora passato a quella serie di evidentismo che poi
si sono sì, che verranno dopo.
Sì. Glielo aveva detto, cioè tranne che gliel'aveva detto soltanto Giovanni Battista, che lui era il Messia. Cioè loro non l'avevano verificato di persona. Quindi è un'affermazione che si basa su, non su un'esperienza, cioè non su un frutto di un'esperienza, ma proprio su un colpo di fulmine, cioè su un fatto così inspiegabile, insomma. Quindi frutto o un fulmine, sì, un colpo di fulmine o una illuminazione divina. Questa è la prima cosa che poi mi si ripresenta la stessa, più o meno negli stessi termini, quando Gesù dice a Simone: ti chiamerai Cefa, no? Il nome, dicevi tu l'altra volta, il nome segna la strada della vita, il destino della persona. Quindi Gesù dicendo a Simone: ti chiamerai Cefa, ha in qualche modo tracciato un cammino.
Sì, un incarico, una missione.
Sì. E abbiamo visto l'anno scorso che seguire Gesù, cioè rispondere alla sua chiamata, non è tanto accettare ciò che capita nella vita, quanto scegliere la via della croce. Cioè scegliere ciò che è giusto in piena libertà e coscienza di ciò che si fa. Ecco, in questo incontro invece di Gesù con Pietro, non mi pare, cioè, che la volontà e la libertà di Pietro siano determinanti, cioè è più un fatto istintivo che una scelta, cioè è Gesù che sceglie Pietro, non è Pietro che sceglie Gesù, no? Poi ancora. ancora, cioè Pietro si era lasciato condurre dal fratello e senza nessuna, è andato, aveva detto andiamo a vedere il Messia, è andato, mentre Natanaele non crede a Filippo, cioè perlomeno fa delle obiezioni, no? Dice può mai venire da Nazareth qualcosa di buono, però ciò nonostante va lo stesso, cioè c'ha da obiettare, però segue Filippo e va da Gesù. Quindi c'era una predisposizione a, insomma, in fondo c'era già il seme, c'era già qualche cosa che lo predisponeva a credere, tant'è vero che appena Gesù gli dice io ti ho visto quando eri lì sotto il fico, no? E Natanaele dice allora tu sei il Messia. Io non credo che sia solamente per questa affermazione che ha fatto Gesù, perché alla fin fine averlo visto lì sotto l'albero non era una cosa eccezionale, sapevo benissimo averlo visto, cioè vuol dire non era una cosa che, travolgente.
Sì.
Tant'è vero che Natanaele aveva detto sì a Filippo, cioè era andato con Filippo da Gesù prima che Gesù facesse questa affermazione. Sì. Quindi è indipendente.
Sì.
Poi ancora nel capitolo 3, 17-18, dove dice Dio non ha mandato un figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'ingenito. Ecco, però credere, abbiamo visto anche adesso il Nicodemo, cioè lì credere, cioè non è una questione di volontà.
Non dice credere che non è una questione di
no,
volontà.
No, non so quello dice tutto, lo dico io.
Apposta.
Voglio dire, credere cioè che Gesù era il figlio di Dio, l'unigenito e quindi il Messia, non era una questione di volontà. Quindi quando qui Gesù dice...
No, non si parla in Nicodemo di credere, ma di trasformare, di nascere dall'alto.
Sì, o di nascere dal capo. Il versetto qui, 17-18.
Sì.
Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato.
Mm.
Perché non ha creduto nel nome del progetto di Dio. Ecco, io aggiungo, ma credere non è una questione di volontà.
E allora cosa vuoi dire? Non ho capito.
Allora voglio dire che questi tre passaggi, cioè che io...
Se non è una questione di volontà, perché si deve parlare di condanna? Vuoi dire così?
Esatto. Cioè, in un certo senso. Però è collegato anche quindi tre passaggi precedenti, cioè quello del primo incontro delle,
sì. Sì, sì, lo so che è collegato.
Poi il discorso di Simone Cefa e di Natanaele.
Sì.
Mi sembrano cioè, che ci sia una connessione tra questi tre episodi, che hanno a che fare con la fede, cioè che hanno a che fare con un atto di fede.
Sì.
Che non è tanto frutto di volontà, ma che